Il granaio della memoria.
On nous a dit que c'était passé quelque chose à Mouffetard. On ne sait pas si c'est hier ou cette nuit. Et on a demandé à quelques
personnes.
On
n'a rien entendu à la radio.
Non, non, mais c'est nous qui sommes venus pour savoir ce qui s'est passé, justement.
Le voci appena ascoltate sono tratte da un documentario diffuso sulle onde della RSI nel 1978 e intitolato L'Evenement, che in italiano si potrebbe tradurre con L'Avvenimento. Un titolo provocatorio, a dire il vero, e ingannevole. In effetti, il documentario si compone delle voci registrate esplorando un quartiere popolare parigino. Incontrate sui marciapiedi o nei caffè, le voci raccontano il vivere quotidiano. L'avvenimento annunciato dal titolo dunque non esiste, ma è sostituito dalle storie di una moltitudine di eventi banali e insignificanti. Al granaio della memoria questo approccio documentaristico ricorda un progetto letterario di Georges Perec. Nel 1975, sempre a Parigi, lo scrittore si era appostato sulla Place Saint-Sulpice, osservando quell'angolo di città per 3 giorni, trascrivendo le sue osservazioni, per poi tradurle in un articolo di rivista che diventerà poi un libro, Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Un tentativo di esaurimento descrittivo, composto di liste ed enumerazioni, di libere associazioni e delle infinite variazioni del clima, delle condizioni di luminosità, del tempo. La singolare operazione letteraria rimanda in fondo a tutta l'opera di Perec e in particolare rimanda a un brevissimo saggio, 3 paginette intitolate Approche de quoi, nelle quali lo scrittore afferma un netto rifiuto di quella che si potrebbe definire la tirannia dello straordinario. Nella società detta moderna e mediatica, osserva Perec, nulla è degno di nota a meno che non possa essere classificato come sensazionale, rilevante, storico, scandaloso, eccezionale. Niente di più fuorviante. La vita non va cercata nelle sue manifestazioni straordinarie, ma piuttosto in quelle infraordinarie, nelle abitudini, nei gesti ripetuti, negli oggetti banali, nel rumore di fondo del vivere quotidiano. Il granaio si era già ispirato a queste pagine, proponendo un percorso d'archivio all'insegna dello straordinario, che voleva in qualche modo introdurre il percorso odierno, alla ricerca invece delle tracce sonore lasciate dall'infraordinario. Tra le teche della RSI si trova un documento sonoro che con un certo margine di approssimazione si avvicina al tentativo di esaurimento descrittivo di Perec. Un documento che non a caso appartiene alla lunga serie di emissioni degli Orizzonti Ticinesi, forse il programma radiofonico della vita quotidiana per eccellenza. Mario Maspoli nel 1967 svolgeva allora un'operazione in qualche modo simile a quella dello scrittore francese. Microfono alla mano, descriveva non un luogo parigino, ma un luogo luganese, la Via Alforte.
Via del Forno fanno Mario Maspoli e Luca
Belinelli.
Due che si trovano qui su questa piazzetta, si potrebbe chiamare quasi, no? Abbiamo come accompagnatore all'inizio il signor
Enrico Fumagalli.
Ecco, al podium lui per piacere in specie di idea generale come è la Via Alforte.
Sì, lui vorrebbe sapere come è la Via Alforte. Sì, lui può una... Allora, se comincia un momento che regga bella in mezzo a lui che viene in giù, e lì sì, in due che entra adesso il barbè o il croce, a che entra la portineria. Viene in giù, a che era un negozio in due che entra un Leopoldo Bernasconi che tutt'oggi si è ingrandito così. Subito dopo veniva un negozio di lattonieri idraulici dei fratelli Moranzoni, In seguito un negozio di parrucchiere del signor Vernizzi e qui c'era poi l'Uraschi Lucidatori. Cominciamo dall'altra parte, all'angolo, alla cima c'era un negozio di commestibili già abbastanza all'ingrosso, era gestito dal signor Brambilla, cioè il papà del dottor Carlo Brambilla. Subito dopo avevo dei magazzini, lì dove c'era il deposito della frutta e verdura dei Mazza Alberio.
Signora? A che ora comincia la mattina?
Io cominci di volte alle 10:30 e di volte a mezzì.
Ma la mattina che l'ho saperto il sitki?
La vita notturna del forte è intensa oppure è polarizzata dalla piccionaia?
No, è intensa.
I clienti quali sono?
I clienti sono giovinotti, un po' di tutto.
Fino a che ora?
Fino a mezzanotte.
La gioventù, chiaro, se ne va, viene da Pedrinis, beve un frappè, beve un champagnino, non so cos'altro, so che la ghiacciata, so che il frappè è delizioso, ma poi se ne va appunto perché non c'è niente altro, no? Come dice, l'ambiente è eterogeneo, dunque non è un ambiente di giovani e il giovane si stanca subito.
Manca su me, amica, tu tiro scatolam, mia butere, su me è cosa che...
E i famigli? Quanti famigli che in giro in via il forte?
San ved mia, che tu mai uffizi, san ved mia.
Io ho mai visto un fiume girare per strada, che le mie da fiume.
Fai tanti uffizi, naturalmente fai tanti uffizi perché se capisci che siamo in presenti, uffizi guadagnano più sei padroni da qua,
Ma il fiume dove è?
E più se vede pochi giri.
Ma mi vedevo che saranno tutte schina, no?
Tu non sapevi poco da più che in giro.
È una tutte schina questa.
No, no. L'italiana, la tusa dalla donna servizio con chi mi.
Beh, vedi, quattro passi, uscire da un bar e trovare invece un altro ambiente, insomma, un po' diverso dal bar. La via Forte. Insomma, onoranze funebri.
Esattamente dal 1914. Se parlai in alto con il nostro sistema, naturalmente, con grande soddisfazione, malgrado, non vedo che voglio parlare così, dei nostri clienti defunti.
Sì. Senta una roba, ma perché sia in giro troppo cartello vietato posteggio, senso unico, come il vedi che il cartello?
Ma scusa, anche qui un bordello di negozi che una volta era mia. Adesso questi negozi è chi? E naturalmente chi che viene qui o per no, poi so interesse per spese, per comprare una roba e un'altra, e deve cercare di mettere lì, però agire anche di grandi biglietti volanti della nostra polizia comunale.
Quanti riuscire a girare in quella zona qui presso poco? Ne avete tanti?
Dunque i fai saturni e tutti lì, che se per voi, o la mattina o dopo di sna, il continuo fa il suo giro.
E cattivo? I suoi biglietti che vuoi. E cattivo?
No, è umani.
Polveri e esplosivi, armi e munizioni, articoli sport.
Anem dite
fanno scappare, no?
E la Dietemer Bank esiste dal 1862, però non si chiamava subito Dita Himmelsbach, ovvero sia si chiamava prima Pietro Molinari e aveva un piccolissimo negozio in piazza Sant'Antonio, vicino al convento dei frati.
E adesso qual è la sua clientela?
Adesso la nostra clientela sono piuttosto artigiani, falegnami, impresari.
Vengono un po' da tutti i villaggi del cantone.
Vengono da tutti i villaggi, no? Specialmente anche riceviamo ordinazioni telefoniche. E naturalmente si presentano anche loro a scegliere tutto.
Quanti impiegati hanno loro qua?
Ma variano da 30 a 35.
Facciamo tutti i lavori a mano, come lei vede. Scarpe nuove, questo qui è un paio di scarpe per una signora, sono fatte a mano da A alla Z. Ne abbiamo lì da uomo in lavorazione, sempre a mano, e eventualmente ogni genere di riparazione che capita, noi siamo all'altezza di poter contentare la clientela, perlomeno lo si spera.
Entriamo dal signor Dozio, che ci potrà dare alcune spiegazioni sul suo commercio.
Gli articoli nostri più venduti sono cucine elettriche, frigoriferi, lampadari e piccoli elettrodomestici in genere che adoperano le massaie.
La clientela qual è?
La clientela è buona, media, ricca e anche operaia.
Il suo negozio ha due porte, un'entrata di fronte al corso e un'altra entrata esattamente in via Alforte. Quale delle due entrate porta il maggior numero di clienti?
Noi abbiamo effettivamente due porte nel nostro negozio. Quella sul corso Pestalozzi, malgrado tutto, è la meno battuta.
La via Alforte di Lugano descritta attraverso i suoi commerci, Mario Maspoli si è focalizzato su un aspetto specifico della quotidianità luganese, quasi a voler indicare che il consumo e il commercio fossero parte integrante e costitutiva di quella quotidianità di fine anni 60. Georges Perec è uno scrittore, certo, con alle spalle una solida formazione in lettere, ma anche in sociologia. E l'approccio sociologico alla lettura del mondo si riflette nelle sue opere, la cui scrittura è stata addirittura definita da qualcuno una sociografia. Anche se, a dire il vero, nelle sue recensioni dei momenti ordinari e nelle lunghe compilazioni di liste di cose banali, Perec, al contrario dei sociologi, non offre nessun elemento di interpretazione. Al di là dell'uso letterario che lo scrittore fa dell'approccio delle scienze sociali, gli archivi radiofonici testimoniano dell'esistenza di una sociologia del quotidiano. Nel 1987 il sociologo italiano Pietro Bellasi commentava infatti un suo saggio, pubblicato in quell'anno e dedicato ai segni, agli oggetti e ai simboli della vita quotidiana.
Che cosa significano per un sociologo le cosiddette piccole cose della vita quotidiana?
Io credo che la nostra vita è questa specie di continua altalena fra le piccole cose, i piccoli piaceri e poi invece i grandi temi che ci coinvolgono. Io credo che se noi resistiamo ai grandi problemi, alle grandi angosce, alle grandi paure del tempo nostro, è proprio perché noi ci siamo costruiti questo tessuto di piccoli piaceri, di riti quotidiani, per cui, ecco, tutto sommato ci siamo costruiti una sorta di utero, di tana, nella quale ci rifugiamo e ci sentiamo abbastanza sicuri e tranquilli, insomma. Se è vero che gli oggetti e tutti i piccoli, appunto, riti, no? Ecco, non so, farsi il caffè la mattina sempre a quell'ora, in quel modo, con dei gesti che sono veramente dei gesti sacrali, no? Sono gesti rituali che si ripetono sempre. Se è vero quindi che noi entriamo in questo rapporto rituale con gli oggetti, appunto la caffettiera, la pipa, gli occhiali, il paio di scarpe nuove, eccetera, eccetera, ecco, allora vuol dire che gli oggetti non sono soltanto delle, come potremmo dire, del materiale inanimato, ecco, che abbiamo intorno, non è soltanto un cimitero di materia prima inerte. Gli oggetti sono tutto sommato i nostri compagni di strada. Ecco, in fondo la nostra vita ha sempre con sé questi amici nemici, perché sono anche nemici, nel senso che in fondo ci colonizzano, tutto sommato ci controllano, addirittura ci addomesticano, perché in fondo non so quanto noi utilizziamo gli oggetti, quanto gli oggetti utilizzano noi. Tutto sommato, ecco, sarebbe molto importante che ci rendessimo conto tutti che gli oggetti sono, grazie al nostro intervento, degli esseri animati, esattamente come le piantine che abbiamo sul balcone o il gatto o il cane che portiamo a passeggio, ecco, sono degli esseri animati che entrano in colloquio con noi, che vivono con noi e a cui noi prestiamo tutta una serie, addirittura direi proprio, di sentimenti, di reazioni.
Che cos'è il cosiddetto cerimoniale della quotidianità, o se vogliamo la ritualizzazione del quotidiano?
Io sono convinto, più da un punto di vista antropologico che sociologico, che tutto sommato gli uomini, pur pensando a 3.000 cose e facendone 5.000, hanno come pensiero dominante di fondo il pensiero della fine, della perdita, della morte. Allora, che significato ha la ritualizzazione della vita quotidiana? Secondo me è proprio questo. Fuori, diciamo, nella grande storia, ci sono delle grandi tragedie, dei grandi drammi, guerre incipienti, minacce di sterminio, minacce di catastrofi ecologiche, eccetera, eccetera. Quindi il mondo della grande storia è un mondo minaccioso e terribilmente inquietante e angosciante. A questo punto noi ci costruiamo proprio una gabbia, non dirò dorata, poveri noi, ma insomma perlomeno una gabbia cromata in cui poter stare un momento più tranquilli. E le sbarre protettive, ma anche se vogliamo di prigione di questa gabbia, sono proprio costituite da questi piccoli riti di tutti i giorni.
Ma che cos'è in parole povere questo rito, o se vogliamo questa ritualità?
È soprattutto la ripetizione di gesti, di pensieri, di situazioni, dove la ripetizione che cosa ci dà? Ecco, ritorniamo al discorso della perdita e della morte. Ci dà l'impressione, il come se, l'als ob, l'impressione che in fondo tutto sommato, da una parte il tempo non passi e le cose si ripetano in un ritorno infinito all'identico, e dall'altra parte che tutto sommato il nostro mondo per l'appunto non abbia niente in questa sua stasi incantata, proprio in questo suo incantesimo rituale, non abbia niente da temere del mondo esterno della grande storia.
Gli oggetti come protagonisti del quotidiano. Sarebbe piaciuta a Georges Perec questa interpretazione, lui che nel 1965 pubblicava un romanzo intitolato Les choses, le cose, che si apriva con una lunghissima descrizione, una lista minuziosa di tutti gli oggetti che possono popolare un appartamento: armadi a muro, quadri, moquette, parquet, divani, libri, tavolini, tappeti, soprammobili, dischi. Il quotidiano descritto ed enumerato da Georges Perec nei suoi libri è spesso un infraordinario urbano, parigino, riferito alla società dei consumi e pieno di oggetti e di cose. Eppure, qui da noi, esiste un infraordinario rurale e contadino, fatto di gesti e rituali associati ai cicli stagionali e alle attività agricole. Questi momenti di quotidianità rurale sono disseminati tra le teche della RSI e si ritrovano con una certa frequenza. Tra le molte scelte possibili, il granaio ripropone all'ascolto un racconto corale e tutto al femminile della quotidianità agraria del Malcantone, così come indagata da una puntata della Radio delle Regioni del 1978.
Insomma, come che si presenti di se le bel tempo, sto minca tutto il dì a fa chi me faccio e poi dopo a vacca, a fare passeggiata, a fare anche un po' di bacchit, tanta pizza a fuoco. E dopo a vacca vedere i miei soliti coetanei, e ne due o tre che stanno un po' più sembra che mi a disomne ciacera e poi a tornare a casa.
Avevo iniziato le lunghette, andavo a mangiare i galline e i conigli, e poi dopo iniziamo a lavorare, dopo i zii, potrei fare un po' di arrotto, e sì, facevo l'erba e i conigli, ma poi cacà, poi iniziamo a mezzodì e stacchi un po' a sentire un po' l'aria fine, e ciao, dopo torniamo a fare l'erba e i conigli, e andavo a mangiare i galline e basta.
Ava che andrò a vedere i miei fiori, le mie verdure. I prima che avevo io i crisantemi, perché dopo venne l'occasione che i morti, allora bisogna ricordarsi. Perché mi pare non andava a catanca nelle ginestre fiorite, pensando tanto per vedere che era che mi sia morto. E poi c'è un Girani, Garofalo, nel mio orgoglio. Con qualche giorno che mi fanno tutti i miei fiori, sono tutto orgoglioso, a suo meglio, ma i fiori è bene. Dopo arriva la sera, fa che mi faccio, da mangiare i miei besci. Per besci intendi i miei gatti.
Quanti cani da gatto?
Oh, da gatto, caro signor. E mi viene dentro la malattia, 4-5 nasce, questo cafaga. E ne avevo una veggia. Le staccinca tutte la gheve di Sdotan, le staccinca tutte l'inverno, la prima mattina del bel tempo che arrivò, la propria faccia, la dignità dei gatti. Le nacce le più tornate in tre. voglio mangiare, ma che prima che polenta, che le mai, che le lare, se stiamo un dieci senza farla, già di gira le desidero. Fare la minestra, anche tante belle verdure, la fan pasta, la fan brice, e se la festa che tocca dal carne, che le chiamate dalla festa, a lunedì, la fam, noi diciamo, la fam, un sciocchino. Ecco, che dire, la vita è nostra.
Sembra inevitabile il ricorso all'enumerazione per chi è chiamato a raccontare le proprie esperienze dell'infraordinario. Così le voci di donna registrate a Breno e a Fescoggia, che hanno composto delle liste di azioni, di gesti, di luoghi e di nomi, banali forse, ma solo all'apparenza. E si potrebbe poi immaginare che spostando l'attenzione dagli eventi straordinari verso le cose banali del quotidiano, si prediliga una visione del tempo ciclica, di un tempo che va e che viene, costante, ritmato dalle abitudini, in opposizione a un tempo invece lineare, orientato verso il futuro, che progredisce a balzi scanditi da eventi straordinari. Ma lo stesso Georges Perec suggerirebbe di non spingere troppo in là le interpretazioni e di limitarsi ad assaporare il piacere puramente estetico della quotidianità, dello stupore che si può sperimentare quando l'attenzione viene portata su quello che normalmente non si nota, quello che non sembra degno di attenzione, quello che accade, e traduco dal francese, quando nulla accade se non lo scorrere del tempo, della gente, delle macchine e delle nuvole. Il rumore di fondo, insomma, quello della vita, che un documentario francese, si era nel 1968, aveva fissato su nastro, cercando di esaurire la descrizione di una località turistica belga posta lungo le spiagge del Mare del Nord. Nessun intreccio allora, nessuna trama. Il documento sonoro trasmesso dalla RSI nell'anno della contestazione giovanile si limita a registrare il rumore di fondo della vita.
Ça, c'est un jet flamand.
La pression atmosphérique réduite au niveau de la mer était de 767 mm, soit 1022 millibars 5 dixièmes.
La mer est peu agitée.
Grand concours de sport organisé par le journal Le Soir à Brézin.
Tu as ton piquet droit, Marie. Marie, pousse dessus par là. Prends ta baisse.
Vous pouvez tasser avec les mains et les pieds, mais pas avec la pelle.
Il est midi et voici maintenant le bulletin de l'Institut Royal Météorologique et la situation atmosphérique générale.
Quello appena ascoltato è il rumore di fondo di una quotidianità particolare, la quotidianità delle vacanze, che a ben vedere dovrebbero essere un antidoto alla quotidianità, un espediente per allontanarsi dai luoghi conosciuti, per spezzare i ritmi della routine e vivere nuove esperienze e nuove avventure straordinarie. Su una seconda di copertina di un suo libro, Perec indicava che il racconto di quello che con un neologismo aveva chiamato l'infraordinario non era nient'altro che l'esplorazione della banalità della memoria, o meglio, la costituzione di una memoria del banale. Un'operazione che per Perec rappresenta l'unico modo di fare realismo, spogliando la descrizione della realtà da qualsiasi presunzione, da qualsiasi tratto di straordinarietà. Questa potrebbe allora essere la conclusione provvisoria del doppio appuntamento dedicato alle memorie dello straordinario e dell'infraordinario. Ma essere sinceri, il granaio avrebbe voluto chiudere la puntata con la voce di Georges Perec. Tra le teche della RSI, tuttavia, dello scrittore francese è stato possibile reperire solo una traccia in diretta. Una breve lettura di un passaggio della Vie mode d'emploi, il romanzo nel quale il sociografo descrive e racconta 100 anni di vita di un immobile parigino, stanza per stanza, piano per piano. Claudio Biffi vi saluta e vi aspetta la settimana prossima per un nuovo percorso d'archivio tra le teche della RSI.
Sì, tutto potrebbe iniziare così, qui, in questo modo, una maniera un po' pesante e lenta, nel luogo neutro che appartiene a tutti e a nessuno, dove la gente si incontra quasi senza vedersi, in cui la vita dell'edificio si ripercuote, lontana e regolare. Di quello che succede dietro le pesanti porte degli appartamenti, spesso, se non sempre, si avvertono solo quegli echi esplosi, quei brani, quei brandelli, quegli schizzi, quegli abbozzi, quegli incidenti o accidenti che si svolgono in quelle che si chiamano le parti comuni, i piccoli rumori felpati che la passatoia di lana rossa attutisce, gli embrioni di vita comunitaria che sempre si fermano sul pianerottolo.